Avete pregato per la parola? Dice. La parola è spirito e vita, ciò che può riempire. Dice, se le mie parole dimorano in voi. Se le mie parole dimorano in voi. È qualcosa che ha detto Gesù. Chiedete, qualsiasi cosa chiederete, vi sarà fatto. Se le mie parole. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, parla sulla salvezza e dice, specifica chi è salvato, no? Che qua è una questione da scrivere. Ognuno scrive quello che dice, però è già scritto, dice, chi ha il figlio ha la vita eterna, chi non ha il figlio non ha la vita. Lode Gesù. Quindi non è che dobbiamo vivere una vita monacale o da eremiti. Significa vivere su questa terra come uomini di Dio, figli di Dio. È diverso che al vivere separati. Ha detto Gesù, voi siete nel mondo, cioè ha detto dovete stare nel mondo, ma non siete del mondo. Cioè, è sostanziale questo. Significa che noi siamo sale e luce. Noi dobbiamo essere sale e luce per dare il senso, il sapore, per dare l'indirizzo, per aiutare i nostri concittadini, i nostri amici, i nostri familiari a collegarsi con Dio, perché Dio è la vita. La vita viene da Dio. E il ritornare a Lui significa ritornare alla, come dire, alla Genesi, alla creazione. Gesù ha compiuto l'opera della croce per questo motivo. Egli ha azzerato tutto, ha pagato il prezzo, ha dato la sua vita, ha versato il suo sangue che ancora oggi è in circolo nell'atmosfera e mediante il suo sangue possiamo accedere, possiamo comprendere. Lode Gesù. Vedi? Sangue di Gesù. Un canto antico. Il sangue di Gesù ci lava. Il sangue di Gesù ci lava. Il sangue di Gesù ci lava e ci dona un nuovo cuore, un nuovo cuore, un nuovo cuore. Il sangue Gesù ci lava
e ci dona un nuovo.
Amen. Non chiudete le luci, non chiudete. Vi dà fastidio, ok. Però, alleluia, alleluia. Lasciatele se possibile. Noi chiudiamo perché la trasmissione perde di qualità, non per altro. Ok, va bene così, non per creare. Alleluia. Vogliamo che i nostri fratelli che sono collegati possano partecipare al culto come noi, siccome noi non abbiamo l'economia della RAI, della Mediaset, eccetera, quindi dobbiamo giocare con le luci. Lode Gesù Cristo. Oggi, per la parola, mi sono alzato presto. Grazie, Signore. Prego tutta la settimana. A volte me lo dice prima, a volte... Stamattina verso le 5 il Signore ha messo un indirizzo. E l'indirizzo è questo. Vi leggo. È parte di Isaia 55, che ha letto Giovanni. Versetto 8 e 9. Dice, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Dichiara il Signore. Poiché come i cieli sono più alti della terra, quindi i miei modi sono più alti dei vostri modi, e i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. Geremia 29:11. Conosco i piani e i pensieri che ho per voi, dice il Signore, piani per la pace e il benessere e non per il male, per darvi un futuro e una speranza. Geremia 29:11. Salmo 139, versetto 17 e 18. O quanto sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande il loro insieme. Vai al 18. Sì, li voglio contare. Sono più numerosi della sabbia e quando mi sveglio sono ancora con te. Lode Gesù. Che cosa abbiamo letto? Se facciamo una sommatoria di quello che abbiamo letto, che cosa ti è rimasto dentro? Che Dio desidera il meglio per noi. Il nostro Padre Celeste, come dice? Padre nostro che sei nei cieli. Lo puoi dire? Lo puoi ripetere insieme a me? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il Padre nostro che è nei cieli, sai che pensieri ha per noi? Pensieri di bene, piani di bene. Lode Gesù. Quindi quando veniamo a Lui riceveremo un indirizzo di bene. Questo è quello che Egli desidera. Quindi in Cristo, significa in Cristo noi riceveremo la parola che ci indirizza nella vita, nel bene. È un futuro pieno di speranza. Quindi ha a cuore non solo il nostro presente, ma anche il nostro... Per i giovani che sono, vedi, oggi politicamente siamo in un tempo dove... E già ai miei tempi, quando eravamo noi ragazzi, ci dicevano la generazione passata è stata fortunata. Oggi per noi c'è una crisi tremenda. E si ripete sempre la stessa storia. Oggi, ragazzi, ma ognuno, ogni generazione ha vissuto le sue difficoltà. Perché vivere su questa terra senza Dio è tremendo. Si devono vivere su appigli che noi consideriamo di questo tempo, di questo mondo. Dobbiamo vivere sulle politiche, sulle scelte di persone che governano, su amicizie, su raccomandazioni. Questo è il mondo. E io mi ricordo, no, io ho vissuto la mia vita. Ed ero così pure io. Per quanto mi sforzavo, non riuscivo. Mi sforzavo più degli altri, ma non riuscivo. Non era una questione. Poi ho visto che con Gesù tutto è cambiato. La mia vita è cambiata. La tua vita può cambiare in Cristo. Se nasci di nuovo e vivi nella nuova natura, vivere nella nuova natura, non nella vecchia natura, la natura di peccato, ma nella nuova natura, quella che è nata di nuovo, quella che ha accettato Gesù, quello che riconosce Gesù Cristo, che ama la parola, che ama i fratelli, che desidera le cose, quella natura, quello viene da quella natura, tutte queste cose. Invece le cose di questo mondo vengono dalla vecchia natura. Quella natura orgogliosa, disubbidiente, ribelle, vive sui presupposti di questo mondo, desidera le cose di questo mondo. Poi produce, no, tutte queste cose. Sai che producono? Paura, ansia, depressione, ire, gelosie, invidie. Lode Gesù Cristo. Noi desideriamo vivere nella nuova natura. E Dio ha pensieri per noi. Dice: quanto sono preziosi i tuoi pensieri, e grande è la loro somma. Al Salmo 139. Io vorrei parlare come vivere bene, il benessere. Noi oggi, nel 2024, quando molti scelgono dove andare, quando fanno qualche viaggio all'hotel, diciamo, vediamo se c'è il centro benessere. No, non c'è il centro benessere, niente. Uno desidera vivere bene, è il desiderio dell'uomo, ma è il desiderio prima ancora di Dio, cioè nostro Padre Celeste, che ci ama al di là di quello che noi pensiamo, più di noi stessi. Quindi, per vivere bene, vivere meglio, c'è bisogno di imparare e crescere nella generosità. Oggi, la generosità, voglio parlare di questo, che non significa la questione col denaro. Nella generosità non si arriva mai, non c'è un livello, non si acquisisce un livello, si impara giorno dopo giorno. E qua noi dobbiamo avere a che fare con quello che è l'avarizia della nostra natura umana. Noi abbiamo un'impostazione di base, no? Come il BIOS nei computer. L'avarizia. Ecco perché, poi ne parliamo più avanti, cioè noi in sostanza quello che vediamo desideriamo. E quando cerchiamo una cosa che noi desideriamo, cerchiamo di prenderla e metterla da parte, per poi nasconderla. Quindi su tutto ciò che a noi, per esempio, ciò che a me piace, a chi piace tipo la Nutella. L'armadio personale di qualche figlio mio, non vi dico il nome, c'è una collezione di Nutella. E se ti vede mangiare Nutella, dove l'hai presa? Un altro c'ha le patatine. Se mi vede mangiare patatine. Questa è la. È qualcosa che è dentro di noi, no? Cioè io dico questo che è naturale. E allora che dobbiamo fare, no? In Cristo noi impariamo a vincere tutto ciò che è, a imparare a essere più generosi. E la generosità si impara. Alleluia. E vivere bene, stare bene, non significa Signore, benedice, Signore, prega per me, fratello, prega per me, pastore, non è questo. Vediamo cosa scrive l'Apostolo Paolo al suo figlio spirituale Timoteo. E quando noi lasceremo questo posto, questi luoghi terreni, tutto ciò che noi abbiamo accumulato in più, ci hai mai ragionato? Quello in più. Sai che significa? Essere più ricchi non significa vivere meglio. Una statistica dei psicologi dicono che la ricchezza non è vero che fa diventare più generosi. Chi si è letto, come si chiamano, i giornaletti di Paperone? Chi era quello che era zio Paperone? Credo che tutti l'abbiano letto. Quello è un po' il segno, no? Che la ricchezza non significa che sei generoso. Quello era diventato taccagno. Vi ricordate? Andavo nella stanza. E c'era una montagna, vi ricordate, no? Montagna di soldi, tutto accumulati. Poi usciva da là dopo un po' che afflitto, che piangeva. Dice, che era successo? Che è successo? Gli mancava un centesimo. Era disperato. E quella è una parodia su... Ma è così, l'uomo è così. La ricchezza non dà la felicità né ti rende più generoso. Anzi. Quando Gesù parla di Mammona, di Dio e Mammona, vi ricordate? Cioè il problema dell'uomo non è tanto le altre cose, ma soprattutto nel cuore è Mammona, cioè il Dio denaro. Perché la ricchezza si contrappone a quello che dovrebbe operare Dio, no? Noi preghiamo il Signore che Egli possa intervenire. Il ricco dice, no, i soldi vado a Cleveland e mi cambio il cuore. C'ho un problema al cuore, vado, pago e mi faccio un cuore nuovo. La ricchezza è la mia soluzione. E quindi la contrapposizione a Dio è Mammona. Cioè il denaro quando diventa Dio, che ti frena nella generosità, ti fa crescere nell'avarizia, è la generosità. Leggiamo 2 Timoteo, capitolo 1, dal versetto 1 al 7. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, secondo la volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio prediletto. Non era suo figlio spirituale. Paolo, un padre spirituale. Timoteo, uno dei suoi figli prediletti. Un padre può parlare, un padre spirituale predica, parla. A chi lo riconosce come padre spirituale può parlare in un'altra maniera. Chi ancora lo considera più intimamente può parlare ancora più intimamente. L'errore dei padri spirituali è che a volte noi consideriamo figli alcuni che non si sentono figli. E che entra il giudizio. Grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Io rendo grazie a Dio che servo con coscienza pura, come fecero i miei padri, come continuo a ricordarmi di te nelle mie preghiere notte e giorno. Ed è perché bisogna, devi trovare un padre spirituale. Gesù, quando è venuto sulla terra, come si è presentato? Come? Figlio di Dio, giusto? Come figlio o no? Come figlio. Noi dobbiamo imparare a essere figli. Un buon figlio diventerà un buon padre. Tu lo sai, questa è la storia. Un cattivo figlio è un cattivo figlio. Tu gli puoi affidare qualche bene? La logica. Uno più uno fa due. Giusto? E quindi noi dobbiamo entrare nella dimensione spirituale. Impariamo a entrare. Cioè facciamoci guidare dalla parola e dall'esempio di Gesù. Gesù è l'esempio. Egli è la parola vivente. E che cosa ha fatto? Cioè, si è mostrato come figlio. Ripete, si è mostrato come figlio. È dura sta parola. Tu come ti senti? Padre o figlio? Come dovremmo diventare noi nel rapporto con Dio? Figli? Figli. È dura sta parola. Io rendo grazie a Dio che servo con coscienza pura come fecero i miei padri, come continuo a ricordarmi di te nelle mie preghiere, giorno e notte, desiderando grandemente di vederti, ricordandomi delle tue lacrime affinché io possa essere pieno di gioia. Timoteo era lontano, Paolo era in carcere. Allora non c'era internet, non c'era WhatsApp, non c'era niente, c'erano le lettere che si mandavano attraverso le persone. Ma il collegamento spirituale non si è mai spento. Guarda che bel esempio di padre e di figlio. Il problema è che quando si rompe questa linea, questa dimensione, si entra poi nella confusione di questo mondo. Ricordate che significa essere confusi? Uno che è confuso è, dice una cosa, ne pensa un'altra, ne fa un'altra ancora e pensa di aver fatto quello che significa che è sotto, non è più sotto la grazia. Non vive la grazia, sta male. Quando mi ricordo della vera fede che è in te, che dimorò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono persuaso che è anche in te. Non è vero che noi non trasmettiamo nelle famiglie la fede. Nelle famiglie noi trasmettiamo la fede. La fede che era in Timoteo veniva dalla nonna, che era una persona fedele, che amava. La mamma, trasmessa alla mamma, e la mamma al figlio. Ricordo il mio pastore che mi disse un giorno, dice, tu vuoi vedere nella famiglia qual è lo spirito dominante? Guarda i figli, perché i grandi mascherano, usano maschere. Guarda i figli come sono. C'è una trasmissione. Quindi da questo io comprendo che ho una responsabilità verso la mia famiglia, quella naturale, e quella spirituale. Alleluia. Io sento questo, conosco, Dio mi illumina e quindi mi rivela e quindi comprendo che quello che disse Gesù, io mi santifico affinché voi siate santificati. Cioè la santificazione è un fatto che si trasmette, cioè un fatto di scelte. Non significa essere eremiti. È sapere scegliere nei momenti di crisi, di prova, quello che uno deve fare. Io mi santifico, cioè Gesù che cosa ha fatto nelle varie prove? Ha vinto o no? Ha vinto. Noi insegniamo ai nostri figli a vincere. E se voi vedete, i nostri errori li commettono loro. I nostri giudizi li hanno pure loro. La nostra fede ce l'hanno pure loro. Lode Gesù Cristo. Guarda che responsabilità davanti a Dio. Ecco perché dice l'Apostolo Paolo, chi non sa tenere la propria famiglia nell'ordine, nella sottomissione, non può essere un buon servitore di Dio. Sempre l'Apostolo Paolo, a Timoteo, che raccomandava a Timoteo come doveva chiamare i responsabili dove lui era responsabile. Gli aveva dato un'indicazione. Dice che non siano dedite sottomesse al denaro, al vino, ai vizi, che siano sobri, capaci di insegnare, non violenti, miti, di buona testimonianza. Lode Gesù Cristo. Dice, perciò ti ricordo di ravvivare il dono in te, di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Lode Gesù Cristo. Poiché Dio non ci ha dato uno spirito di timore, ma di potenza, di amore e di autodisciplina. Io ho usato questa traduzione, autodisciplina, che ci fa comprendere bene come opera lo spirito di Dio dentro di noi. Come noi possiamo distinguere da chi siamo condotti. Se dalla natura carnale, cioè quella che è sottoposta al peccato, o dalla natura spirituale che è sottoposta alla parola. Dio desidera che noi camminiamo nello spirito per camminare nello Spirito dobbiamo fare le opere dello Spirito, fare le opere. Quello ci aiuta a compiere e a stare nello Spirito. Dio ci mostra le azioni. Quindi noi, che cosa ci dice qua? Che cosa ci fa intendere? Che di questa vita, più che di studiarci come accumulare, ci dobbiamo studiare come darci da fare e trafficare ciò che è il dono di Dio in noi. Poi dice, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mani. Voglio leggere, vi leggo io, Genesi 2, versetto 7. Dice, Dio formò l'uomo dalla polvere della terra e soffiò nelle sue narici l'alito della vita. L'uomo tornò in vita, un'anima vivente. Che cos'era l'uomo? Da che cosa nasce l'uomo? Dice, dalla terra. Polvere, giusto? A casa, quando i vostri figli, quando i nostri figli, quando erano piccoli, si buttavano sulla terra e tornavano a casa con i vestiti, come erano? L'hai detto tu. Noi veniamo dalla sporcizia. Sai qual è la nostra natura iniziale? Eravamo sporcizia. Polvere, terra. Dio ha soffiato l'alito di vita dentro di noi, cioè Egli ha dato dentro di noi il suo dono, i suoi doni. Tu hai il dono di Dio, tu hai i doni di Dio, tu ce l'hai. Tu hai ricevuto. Ma il fatto di averlo ricevuto non significa che lo stai mettendo in pratica. Cosa gli dice qua Paolo a Timoteo? Ti ricordo di ravvivare il dono, cioè di metterlo, di trafficarlo, di darti da fare o no? Affinché quel dono, è come dire, riceviamo qualcosa di prezioso. Andiamo, lo posiamo subito nella cassaforte chiusa. E ti saluto. C'ho il dono. Dice, dov'è? Chiuso? Nella cassaforte. Hai ricevuto i doni, noi riceviamo i doni, ma se non li traffichiamo, se non li mettiamo in pratica. Quindi più che accumulare e vivere lo spirito di questo mondo, dovremmo ravvivare i doni di Dio dentro di noi.
Amen.
Giusto? Amen. Paolo dice a Timoteo, ravviva il dono di Dio dentro di te. Che è dentro di te. Come fai a ravvivarlo? Quando ha soffiato con l'alito, sai che ha fatto il Signore? Ha depositato dentro di noi i suoi doni. Ognuno di noi. Però noi dobbiamo fare delle scelte, attenzione. Vi leggo Matteo 6, versetto 21, dove è scritto, dice, dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Cosa ci dice? Non accumulare tesori. Ricordate che dice Matteo, non accumulate tesori. State attenti, dice, perché se il tuo cuore si prende della cupidigia, cioè del desiderio, di quello che vede, poi diventa schiavo. Dice, dove è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. E voi sapete che in Proverbi è scritto che noi dobbiamo custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa. Perché da lì si diramano le vie della vita, cioè dentro di noi. Matteo 6, 24 poi dice, non si può servire sia Dio che Mammona. cioè il denaro, o altro. Non si può. Cioè, o servi Dio o servi mamma. Quindi se non servi Dio, chi stai servendo? Che dice qua? Voi non potete servire Dio e mammone. È rivolta a chi? A noi, ai figli, alla Chiesa. Giusto? E quindi, se tu non servi Dio, a chi stai servendo? Fatti un esame. La parola è uno specchio. Lode Gesù. Vedi, se c'è arroganza e orgoglio dentro di te, tu sappi questo. Tu come me sei nato dalla polvere, cioè dalla sporcizia. Tuo figlio quando torna dal calcio, bello imbrattato di terra, che fai tu con i vestiti? Li appendi e glieli fai mettere domani? Quando vai in montagna tutto pieno di fango? Noi eravamo polvere, terra. Noi proveniamo dalla sporcizia e senza Dio, sai che siamo? Fango. Senza Dio siamo terra. Lode Gesù Cristo. Ma Egli ci ha depositato l'alito di vita. Dice, ravviva quel dono, i doni che sono dentro di te. Ravvivali. Questo lo devi fare tu, non lo posso fare io. Non lo può fare il tuo vicino, non lo può fare papà o mamma, o lo zio, la nonna. Lo devi fare tu. Dici, no, no, scarico tutto a papà. Lode Gesù. È tutto scritto, poi vi segnate tutti i passi, ve li leggete. Li meditate. Se non sei convinto, scrivi a colui che mi ha mandato. Vedi se ti risponde. Se non sei convinto, scrivigli. Parlagli. Dice, magari a te ti dirà che mammone è giusto, ma sappi che non è Dio se ti risponde così. Se ti dice che devi vivere la tua vita intorno a te stesso, in funzione solo del tuo egoismo, è una voce, ma non è quella di Dio. Vedi, Dio prende ciò che è sporco, il fango, e attraverso il suo spirito lo rende qualcosa di meraviglioso, cioè noi. Questa è la Chiesa, questo è il Figlio di Dio. Alleluia, gloria a Gesù Cristo, il suo alito vivente, il suo spirito dentro di noi, questo è importante. Egli ha mandato il suo figlio affinché ognuno di noi potesse ritornare a essere ripieno dell'alito vivente e affinché i suoi doni si manifestassero. Questa è la Chiesa. Dice, che cos'è la Chiesa? Oh, io non chiedo. Sai chi è che ha formato la Chiesa? Indovina. A caso. Chi è il tuo Dio? È Lui che ha formato la Chiesa. E ha detto, dice, la mia Chiesa non potrà essere toccata dalle porte dell'inferno.
Alleluia, grazie, Padre.
E chi è toccato dalle porte dell'inferno? Vuol dire che non è Chiesa. Deve diventare Chiesa. o ha fatto un passo indietro. Quindi questa mattina il Signore ti invita a fare un passo avanti. Chiedegli perdono. Dice, Padre, ho sbagliato, ho peccato. Contro il cielo, contro di te. Mi pento e mi ravvedo. Voglio essere chiesa. Ho bisogno del tuo spirito, della tua vita, dentro. E come possiamo noi ravvivare il dono? Come si traffica i doni di Dio? C'è una parola che sintetizza tutto. Servire. Gesù, guarda la vita di Gesù. È venuta come figlio di Dio in forma di servo. Lode Gesù. In forma di servo. Vedi, l'esempio perfetto è Gesù. Io guardo a lui. Io cerco di assomigliare a Cristo. Tu potresti imparare da me come cerco di imparare da Cristo, capito? Dici, i vostri conduttori, mi date la loro fede. No, io non ho conduttore. Io ho Dio. Ci sono quelli che dicono, no, io ho Dio direttamente. Senza mediatori. Quindi niente chiesa, niente famiglia, orfani, senza un indirizzo, senza un'ubbidienza, senza un'autorità, niente, zero. E come ti conduce? E a lui sappiamo. E scritture? Ha bisogno di scritture. Io. Alleluia! Vedi, questo che cosa ci fa comprendere? Che Dio ha il potere di prendere ciò che è sporco, ciò che è fango, di modellarlo e di renderlo ad onore. Dice, vase di terra che diventano vasi ad onore, noi. Perché in noi egli ha stabilito che noi siamo il Tempio di Dio, cioè il Tempio dello Spirito Santo. Non è questo il Tempio dello Spirito Santo. Perdonatemi, io voglio sfatare queste cose. Se Dio abitasse in un luogo, io sarei sempre in quel luogo. E tanti altri servi che hanno la rivelazione. E chi ha la rivelazione? Ma il Tempio di Dio ti dà una comunicazione. Sei tu. Sono io. Digli al tuo vicino, tu sei il Tempio di Dio. Digli. Non avere timore, non lo stai offendendo, gli stai dicendo una cosa santa. Tu sei il Tempio di Dio, una cosa santa. Ti viene da ridere, va bene. Benissimo. A me mi fa riflettere questo. Dico, Signore, perdonami. Devo pulire questo tempio. Devo mettere a pulire, mettere ordine. Perché tu sei un Dio che meriti di stare in un luogo santo. Dove Dio ci ha rivelato noi, via. Pensieri negativi, via. Ho spiegato il principio di come operano i pensieri, come Satana opera attraverso i pensieri. Quando Gesù, se noi accettiamo Gesù nella nostra vita, egli ci ha lavato e ci ha purificato, vero? Siamo rivestiti di Cristo, dice la scrittura. Giusto? Quindi la nostra essere, diciamo, è santo. Il cattivo pensiero, se ti arriva, io ti faccio ragionare così tu comprendi, viene da te o viene da fuori? Se tu lo fai albergare, poi rimane in te e poi tu sei convinto, cioè, se tu lo fai albergare, lo fai abitare, cioè quello alla fissa dimora, dopo 20 anni all'usucapione. Dopo 20 anni dice all'usucapione, dice ma hai fatto abitare, oh. Cioè ti faccio riflettere, se noi siamo rivestiti, lavati e purificati, tutti i legami tagliati, i cattivi pensieri, i cattivi sentimenti, da dove vengono? Fuori. E tu che devi fare? Devi prendere posizione e cacciare tutto ciò che non appartiene a Dio nella tua vita, o no? Il Tobia di turno lo devi cacciare. Il pensiero, il sentimento negativo, che devi fare? Ti arriva un sentimento di gelosia. Tu, oh, perché se tu l'accogli, cominci, ha guardato mia moglie, ha guardato mia fidanzata. Tu in chiesa non ci vai. Viene da fuori, da dove viene? Tu. Noi siamo nel mondo, quindi tu bersagliati. Cristo per noi è una difesa. Egli ha vinto. Noi possiamo vincere, capì? Cosa ci fa vedere questo che stiamo dicendo? Che Dio può lavorare la sporcizia e il fango. Dio ha il potere di trasformare ciò che è sporco, ciò che è polvere, ciò che è fango, in qualcosa di onore. Io non servivo a niente, ora servo a qualcosa.
Amen. Grazie, Signore.
Per la grazia di Dio. Io mi sento così, non servivo a niente. In Cristo vale qualcosa. Tu vale. Facciamo la trasmissione. Tu sì che vale. Tu sì che vale, ma vale veramente. Ma devi ravvivare il dono, perché senza il dono che Dio ha messo dentro di te, anzi ti dico una cosa, guarda, una cosa che digli al tuo vicino, tu sì che vale. Tutti scialati, tutti contenti, ma a me non morisce nulla. Grazie, buon cuore. Grazie. Sai perché vali? Te lo spiego. Perché hai il soffio di Dio dentro di te. C'è qualcuno che lo vuole soffocare, non sei tu. È il nemico. Caccia il nemico. Togli dal moggio, togli dalla... come si chiama? Dalla cassaforte il dono che Dio ha messo dentro. Caccia. Dice, come un anello di diamante. Dice, ma che te lo compri a fare l'anello di diamante se poi non te lo metti? E Dio ha soffiato, quindi ci ha dato un deposito in prestito. Che cosa stai facendo col prestito di Dio? La domanda è questa, che devi rivolgere a te stesso. Col prestito di Dio. Dio ha soffiato dentro di te. Che stai facendo? Cosa stai dando al Signore? Alleluia, gloria a Gesù Cristo. E ti faccio riflettere. La terra è l'elemento dove, quando noi seminiamo, il seme prende forza e cresce. Se tu metti un seme nella terra, dopo un po' di tempo lo annaffi, vedi che poi germoglia e spunta la piantina, cresce. Guarda che ha fatto il Signore in noi. Noi che eravamo terra, ha soffiato, ha messo il dono, ha messo il seme suo dentro di noi affinché possa... Lode Gesù Cristo. Ma guarda tu che miracoli. Guarda tu che... cosa meravigliosa il Signore sta facendo. La generosità ci serve. Imparare a essere generosi significa imparare a trafficare il dono di Dio. Sai che significa essere generosi? Questo è il senso di questa mattina. Imparare a trafficare, cioè a darsi da fare con il dono, con il prestito di Dio. Dio ti ha dato un prestito. Cosa stai facendo? Paolo stava scrivendo, quando ha scritto queste cose a Timoteo, lui era in carcere e gli ha scritto come se fosse l'ultima lettera, l'ultima cosa che doveva scrivere a Timoteo. Cioè, se tu avessi 24 ore di vita ai tuoi figli, non vorresti scrivere le tue ultime volontà, le cose più importanti? Paolo ha scritto le cose più importanti, cioè, gli ha sottolineato a Timoteo. Ricordati di ravvivare il dono che è in te, che tu hai ricevuto mediante l'imposizione delle mie mani. Qua altra cosa. Paolo era in una cella di prigione. Gli ha trasmesso parole potenti. Potere in quelle. Una potenza c'era in quelle parole. Potenza di vita. Vuoi vivere meglio? Vuoi vivere nel benessere? Non dipende dalle condizioni sociali della città, dipende anche, ma soprattutto dipende dal tuo rapporto con Dio. È il dono di Dio dentro di te che vince il mondo. Il dono di Dio dentro di te, sai che cosa fa? Ha il potere di vincere il mondo intorno a te. Per giungere che il Signore possa dire in Matteo 25:23, dice: ben fatto, mio servo buono e fedele. Chi è fedele, chi ne fa un buon uso del dono, guarda che cosa dice il Signore. Ben fatto, mio servo buono e fedele. Io voglio sentire queste parole. Io aspiro a sentire queste parole, non ad essere rimproverato, né ad essere, diciamo, messo da parte con tutte le mancanze. Io desidero che il mio Dio possa dire queste parole di me. Anche tu. Dice, ma noi abbiamo, 2 Corinzi 4,7, abbiamo questo tesoro in vasi d'argilla o di terra, per mostrare che questa potenza incomparabile viene da Dio e non da noi. C'è chi ha il potere di ravvivare, di vivere attraverso di noi, e quel dono possa esprimersi attraverso di noi, viene da Dio. Il dono di Dio. Noi lo dobbiamo trafficare, lo dobbiamo ravvivare. Lo ravviviamo mentre lo traffichiamo, lo mettiamo in opera, lo scopriamo. In Romani 12, dal 6 all'8. Nella sua grazia Dio ci ha dato diversi doni per fare bene certe cose. Quindi se Dio ti ha dato la capacità di profetizzare, parla con la stessa fede che ti ha dato. Ascoltatemi. È una traduzione amplificata la mia. Se il tuo dono è servire gli altri, servili bene. Se sei un insegnante, insegna bene. Se il tuo dono è quello di incoraggiare gli altri, sii incoraggiante. Se si tratta di dare, dona generosamente. Se Dio ti ha dato capacità di guidare, prendi sul serio la responsabilità. E se avete il dono di mostrare benignità agli altri, fatelo in maniera volentieri. Cioè significa qua che col dono che hai ricevuto, mettilo in pratica. Fai qualcosa, giusto? Fai qualcosa. Generosità significa fare qualcosa. Che comprende che puoi crescere nella generosità. Perché se noi non tiriamo fuori ciò che Dio ha messo dentro, il regalo di Dio dentro di noi, sai che cosa si mostrerà attraverso di noi? La polvere, la sporcizia. Che avete detto quando uno si butta nella terra, che cos'è? Sporcizia. Sai cosa si manifesta se non si manifesta il dono di Dio? Il regalo di Dio dentro di noi? Dio ci ha fatto dei regali. Se noi non manifestiamo il regalo, sai cosa si manifesta? Quella è la nostra natura, sporcizia. Tu vedi, è così. Guarda, osserva. Quando tu non servi, e quindi il dono è, sai che si manifesta? La tua natura, terrena, polvere, sporcizia. Per tutti questo. In 2 Corinzi 2,9 dice che ciò che Dio ha messo dentro di noi, dice, occhio non vide, né orecchio udì, né entrò nel cuore dell'uomo. Cioè, è qualcosa di speciale. Quando noi smuoviamo il dono di Dio, lo traffichiamo, lo mettiamo in uso. Quando noi usiamo il regalo, sai che cosa ci copre? Veniamo rivestiti. Il rivestimento di Cristo, di Dio. Alleluia! Tu hai un dono. Scopri il dono. Ognuno dice che quando è nato ha ricevuto il dono. Il soffio di Dio. C'è il dono. Scopri qual è il dono. Alleluia! Voglio terminare qua. Nel volere incitare ognuno di voi a scoprire quello che è il dono. E lo puoi scoprire se tu chiedi a Dio e metti la tua vita a disposizione dello Spirito di Dio per fare la sua volontà. Lì emerge il tuo dono. E come abbiamo detto tempo fa, abbiamo predicato, il dono è quando tu fai certe cose che per altri sono difficili, ma per te è facile. È il dono. È il dono di Dio. E Dio ti ha dato un dono. È come quel giocatore. Arriva la palla, io non sono sinistro, col sinistro è in sacca. Io magari dovrei imparare prima come arriva la palla, come la devo bloccare, fare, poi come tirare. Quello è il dono, tutto. E tu dici, inizio, è un dono. Tu vedi quelli che hanno il dono di servire, dono di servizio. Io mi ricordo dei fratelli, appena avvicinati alla fede è emerso il dono, dovevano servire. Ricordo il fratello Fortunato, ora è alla presenza di Dio. Un dono di servizio incredibile. Sono quelli che vogliono fare il bene. Devono fare il bene. Qualcuno magari sarà, no, e Dio gli ha messo quel dono. Quelli che profetizzano, parlano e incoraggiano. Quelli che incoraggiano, incoraggiano. Scopri il tuo dono. Va bene? Lode Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Perché scoprendo qual è il nostro dono, vivremo meglio. E quindi il titolo, vivere bene, il benessere di Dio, cioè vivere nel benessere e vivere il dono di Dio. Capite? Scoprire il dono di Dio significa vivere meglio. Lode Gesù Cristo. Una volta c'era una trasmissione, dice vivi al 100%. È il dono di Dio che quando emerge produce vita dentro di noi, torna a noi, vita per gli altri, in noi e per gli altri. Lode Gesù Cristo. Vogliamo fare questo patto? Vogliamo prenderci questo impegno? Vogliamo scoprire il dono che Dio ha messo dentro di noi? Preghiamo. Signore, ti vogliamo chiedere, poi chiude il gruppo di adorazione, ci vediamo martedì. Parlerò ancora su questo martedì, quindi chi vuole conoscere la parte mancante martedì. Signore, noi ti vogliamo pregare. Padre, grazie perché tu sei il Dio della vita, grazie per il soffio vitale che tu hai dato a noi, a ognuno di noi. Io ti voglio chiedere, Signore, riempici e aiutaci a fare scoprire, a ravvivare il dono che tu hai messo dentro di noi. Signore, grazie per quel soffio, noi non lo vogliamo disperdere, il regalo che tu ci hai fatto e non li vogliamo nascondere. Aiutaci in questo. Rivelaci come fare e benedice le nostre vite, che sia una giornata santa, una settimana santa nel tuo nome, nel nome di Gesù Cristo. Dio vi benedica, Dio benedica tutti i nostri fratelli che sono collegati, un carissimo abbraccio, voi che siete presenti, tutti, nel nome di Gesù Cristo. Dio ci benedica.